Laudetur Jesus Christus.
I titoli del notiziario: Ucraina, discussione oggi all'ONU sulla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, più volte bombardata. Ultimo fraterno saluto al cardinale Tomko, testimone di una fede senza riserve. Una giornata, l'insegna della preghiera, Assisi celebra oggi Santa Chiara. Bentrovati all'ascolto da Francesca Sabatinelli. La guerra in Ucraina, oggi in discussione al Consiglio di sicurezza dell'ONU, mobilitato sui rischi derivati dai bombardamenti sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto i paesi ex sovietici cominciano a prendere le distanze da Mosca. Il servizio di Giancarlo Lavella.
La Russia, stato sponsor del terrorismo. Durissima la dichiarazione con cui il Parlamento della Lettonia stigmatizza l'invasione di Mosca dell'Ucraina e accusa le forze russe di aver commesso ogni genere di atrocità dall'inizio del conflitto. I parlamentari lettoni sollecitano inoltre anche altri paesi ad esprimersi in tal senso e ad intensificare la politica delle sanzioni contro la Russia. Ma il mondo guarda intanto con preoccupazione a quanto sta avvenendo nella più grande centrale nucleare d'Europa, Zaporizhzhia, su cui Mosca e Kiev si accusano reciprocamente. Danneggiamenti dovuti ai bombardamenti potrebbero creare un'emergenza atomica globale, denunciano gli esperti dell'ONU. E sulla questione si attende dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui la Russia è membro permanente con diritto di veto, una decisione che almeno dia il via ad una possibile ispezione della IEA, l'agenzia dell'ONU che si occupa di nucleare.
Sono ancora decine dispersi del naufragio di migranti avvenuto due notti fa al largo dell'isola greca di Karpathos, una trentina di profughi tratti in salvo, mentre le ricerche da parte della Guardia Costiera Ellenica continuano. Si tratta dell'ennesimo episodio che deve far riflettere su come l'approccio al fenomeno migratorio non possa limitarsi solo al salvataggio in mare e alla prima accoglienza. Padre Camillo Ripamonti, direttore del Centro Astalli per i Rifugiati.
Credo che sia giunto il momento di mettere a sistema questo processo, evitando di considerarlo un fatto eccezionale, ma prendendo consapevolezza che il fenomeno migratorio è un fenomeno strutturale. Bisogna quindi organizzarsi di conseguenza come Europa, non lasciando ai singoli stati la gestione del fenomeno, ma assumendoselo come Europa, ognuno poi mettendo la propria parte di responsabilità.
Accogliere vuol dire anche andare incontro ai migranti nei loro paesi di origini, creare processi di sviluppo in loco lì dove è possibile.
Beh, certo, Papa Francesco l'ho ripetuto anche diverse volte, c'è anche un diritto a restare nella propria terra. Noi dovremmo investire e garantire il diritto a tutti di poter restare a casa propria senza dover essere costretti a lasciare un territorio e a partire per andare in un altrove che non vuole accogliere queste persone.
Siamo in Myanmar. Un rapporto degli investigatori dell'ONU denuncia che dall'inizio del golpe militare nel febbraio del 2021 sono aumentate le violenze e le repressioni contro la popolazione civile e gli oppositori politici. Appena due settimane fa la condanna a morte di quattro dissidenti. Marco Guerra ne ha parlato con Cecilia Brighi, segretario generale dell'Associazione Italia-Birmania Insieme.
Questi crimini sono stati più volte presentati alle Nazioni Unite senza che vi fosse alcuna iniziativa forte dell'ONU e anche dell'ASEAN, prima di tutti il blocco delle importazioni di armi, l'embargo sulle armi, quindi la situazione è gravissima e manca però una iniziativa forte, un cambio di passo delle istituzioni internazionali.
Quindi dal golpe la situazione si è aggravata anche sulle varie minoranze etniche.
Ci sono incendi di interi villaggi, ci sono migliaia di dissidenti, cittadini normali che sono in carcere, che sono stati stuprati, violentati, torturati, ci sono state quattro esecuzioni capitali e altre 117 persone sono in fila per essere giustiziate.
Nel mondo i giovani sono stati colpiti in modo sproporzionato dalla pandemia. È un rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a rivelare che dall'inizio del 2020 i giovani tra i 15 e i 24 anni hanno subito una perdita di posti di lavoro di molto maggiore rispetto agli adulti e che il numero totale di giovani disoccupati nel mondo raggiungerà i 73 milioni nel 2022, ben 6 milioni al di sopra del livello del 2019. Ma la pandemia e la conseguente crisi non hanno colpito solo i giovani. A pagarne le conseguenze sono anche i piccoli e medi imprenditori ai quali il Papa ha dedicato il videomessaggio con le intenzioni di preghiera di agosto. Tutte realtà che in Italia stanno pagando il momento particolarmente difficile. Al microfono di Deborah D'Angelo, il presidente delle ACLI, Emiliano Manfredonia, parla di economia malata ma anche delle possibili soluzioni.
Oggi abbiamo bisogno che nelle comunità ci siano queste imprese artigianali che danno lavoro alle persone, ma soprattutto sono partecipi del bene comune. E c'è bisogno che queste realtà esistano perché sono quelle che danno la parola di conforto, che creano il luogo della comunità. Non dimentichiamo anche, per esempio, la questione delle aperture domenicali, che sfavoriscono le piccole imprese rispetto alle multinazionali. Oppure quello della tracciabilità, pagare con il banco, con le carte di credito non deve essere un costo per le piccole imprese. Ecco, se queste cose vengono fatte, credo che si possa favorire l'incremento e la presenza di queste piccole imprese che hanno sofferto molto negli ultimi 2 anni.
La crisi di governo quanto danneggia le piccole e medie imprese?
La crisi di governo non aiuta soprattutto ad avere un quadro di chiarezza, perché oggi siamo nel tempo del mercato, quindi ognuno fa l'offerta migliore, ma non si capisce bene qual è la vera programmazione.
Si sono tenuti all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro i funerali del prefetto emerito della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, morto lo scorso 8 agosto all'età di 98 anni, Tomko. Dopo la liturgia celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, Papa Francesco, che ha presenziato all'intera celebrazione, al termine ha recitato la formula dell'ultima commendatio e della valedizio. Il servizio di Amedeo Monaco.
Nell'omelia il cardinale Giovanni Battista Re ha ripercorso la lunga e intensa vita del cardinale Tomko.
Con lui scompare una figura che ha fatto onore alla curia romana per la solidità della sua fede, la pacatezza, l'amabilità e la finezza del tratto.
Chiediamo a Dio, ha affermato inoltre il porporato, di concedere anche a noi di portare a termine la nostra corsa terrena nella fedeltà senza riserve.
E in uno slancio mai smentito nel servizio della Chiesa e dei fratelli, di cui il cardinale Tomko ci ha lasciato edificante testimonianza.
Papa Francesco ha infine presieduto il rito dell'ultima commendatio e della valedizio.
Debito humani corpori sepelienti officium fidelium more completo.
Assisi in festa per la solennità di Santa Chiara, una giornata segnata sostanzialmente dalla preghiera. Infatti sono diverse le celebrazioni in calendario presso la Basilica intitolata alla Santa a conclusione degli appuntamenti liturgici dei giorni scorsi. Sull'attualità di questa figura per la Chiesa e per la società di oggi, Eugenio Bonanata ha intervistato fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati Minori.
Chiara, senza proclami, ha vissuto una vera riforma della Chiesa. Oggi ne parliamo molto. Chiara ha fatto una scelta, ha approfondito in un modo radicale la fede nel Signore Gesù. La prima parola che Chiara ci dice è aver cura della fede, che oggi sentiamo non essere scontata. Ha bisogno veramente della nostra scelta, del nostro sì. Chiara ha osato poi, non ha vissuto la fede solo come qualcosa di intellettuale, ha vissuta poveramente. Lei aristocratica, con sorelle che appartenevano al popolo e alle classi più basse, realizzando una fraternità dove nobili, borghesi e popolane vivevano insieme. E questa era una bomba per il Medioevo, era una contestazione radicale.
Oggi cosa ci insegna in pratica Santa Chiara?
Avere cura di custodire Nostra Signora la Santa Povertà, cioè una vita sobria, semplice, centrata sull'essenziale, oggi diremmo capace anche di autoridursi nei consumi, in una vita che non può pretendere di consumare e usare tutto, una vita povera sui passi di Cristo povero.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.